Non perdiamo l'abitudine di dire il Pater alla mattina, anche ridotto solo al Padre nostro, tutte le mattine. Proviamo a introdurre proprio questa abitudine forte, tutte le mattine Padre nostro, con calma, 15 secondi. Tutte le mattine riaprendo gli occhi sul mondo, alzando gli occhi al cielo, diciamo Padre nostro, e poi esprimiamo questo desiderio commovente che il suo regno, la sua tenerezza, il suo amore venga su questa terra, su questo mondo. E poi subito dopo la prima richiesta che sale dalla terra, che tutti gli uomini quando si alzano cercano di far colazione, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, non lasciarci mancare oggi e ogni giorno il pane. E il Padre nostro ci aiuta a conoscere Dio, subito al mattino, no? Come un papà che appunto quando si alzano i figli gli prepara la colazione, no? E quindi subito al mattino immaginiamo Dio che da sopra, appena si accendono le luci del mondo, si preoccupa che tutti i suoi figli abbiano da mangiare, perché da sopra poi è così, tutti sono uguali, capito? Il pane è uno solo. Paolo nella seconda lettura diceva un solo Dio, un solo battesimo, una sola fede. Non ha detto in questo passo, ma lo dice altro, un solo pane. Dio vuol dire un solo pane al mondo. E quindi Dio tutte le mattine si preoccupa che tutti i suoi figli abbiano da mangiare. E a chi lo ascolta, cioè a chi non si butta sul mangiare senza ascoltare la parola di Dio, perché non di solo pane vive l'uomo, ma della parola ci vuole l'orecchio per mangiare. Per fare tutto ci vuole prima l'orecchio, bisogna ascoltare, capito? Per capire bisogna ascoltare. E chi ascolta, come il profeta appunto Eliseo, dal cielo il Padre gli dice: dallo da mangiare, quello che hai, dallo da mangiare, anche se è poco, perché sono molti che hanno fame, ne mangeranno e se ne sazieranno se tu lo dai, no? Questo perché la prima preoccupazione di Dio è che gli uomini vivano, è che tutti gli uomini vivano. Per questo appunto il cibo è così importante, il pane è così importante. Che questa non sia una poesia di chi dice il Padre nostro al mattino e ha dei pensierini spirituali, no? E cioè che la preoccupazione di Dio sia questa, che gli uomini mangino, no? Lo dimostrano tutte le scritture, le nostre sacre scritture. Tra l'altro noi non ci badiamo mai, sono molto diverse da altre scritture di religioni, mentre gli scritti sacri di altre religioni sono pieni di filosofia, di pensieri elevati, di sentimenti alti, di ascesi, no? Di coltivazione del dominio di sé. La Bibbia, Nuovo Testamento compreso, no? Abbiamo visto il Vangelo di oggi, cominciava: vai a prendere da mangiare per sta gente, no? La Bibbia ci parla di mangiare, di bere, come ci parla poi di emorragie, di epilessia. Il cibo, ma ve lo dimostra del resto, il centro dell'assemblea cristiana, la riunione cristiana, viene portata sempre, poi parliamo anche, ma non è che andiamo a messa per sentire dei bei discorsi, andiamo a messa per metterci attorno a un tavolo sul quale l'unico pane è la parola di Dio, no? Il cibo occupa un posto centrale nella Bibbia. Dall'inizio, sapete, le 10 parole della creazione terminano col comandamento di mangiare di ogni erba, di ogni albero che fa frutto. E finisce con l'Apocalisse. un banchetto di nozze stavolta imbandito dall'agnello e i 12 raccolti per anno della Nuova Gerusalemme, con al centro l'albero della vita. Tutta la Bibbia sta tra due alberi, l'albero di cui non abbiamo capito come si fa a mangiare, l'albero appunto della tentazione, della conoscenza del bene e del male che noi vogliamo assaggiare con la bocca, essere noi a conoscere il bene, dall'albero del peccato, dove non abbiamo conosciuto Dio, no? All'albero appunto che imbandisce l'agnello, la Pasqua di Gesù, dove finalmente conosciamo come si fa a mangiare. Ma guarda che è una cosa, è una scuola alberghiera il cristianesimo, capito? È una scuola che dura 70-80 anni per imparare a mangiare. Se ci pensiamo un momento, vedete che queste cose qui, stranamente, no? Noi non colleghiamo il mangiare con la fede, il conoscere della fede col mangiare. Invece se ci pensi un momento, è così, capito? È proprio così. Il cibo mette in gioco le dimensioni fondamentali dell'avventura umana. In primo luogo evidenzia il nostro rapporto con la terra. Noi siamo creature di terra ed è nel rapporto con la terra che si gioca la vita, la morte, ma si gioca anche il rapporto con Dio e con la creazione che ci affida. E pensate com'è di attualità questo, perché include tutto il tema del lavoro, perché se non si lavora non si tira fuori il mangiare, no? Che sia contadino, che sia industriale, che sia cibernetico, che sia il lavoro, appunto. Ecco perché il lavoro è l'atto fondamentale della vita. Perché senza lavoro non mangi. E se non mangi non vivi, capito? E questa roba qui, appunto, è la maniera con cui Dio ci affida la creazione, con cui Dio ci crea, ci tiene vivi, e ci permette di fare i figli, di nutrirli e di cercare di star vivi. E questo senso religioso del mangiare, questo senso di fede del lavoro, del produrre appunto, del mangiare. Noi oggi, siccome abbiamo desacralizzato, abbiamo disincantato il mondo, cioè il fatto che noi conosciamo i processi scientifici della produzione della vita, del clima, della biodiversità, della sostenibilità. Sta roba qui dovrebbe ancora di più spingerci a un senso religioso e spirituale del nostro rapporto con la terra e col mangiare. Invece noi stiamo diventando pagani, capito? Non c'entra Dio con queste robe qui. Come non c'entra? È la radice del nostro rapporto con Dio. E d'altra parte, cioè questa è l'economia, mi sto parlando di economia nella sua base elementare, ma anche la politica, appunto perché il nostro rapporto col mangiare, con la terra, non è un fatto individuale, ma è preso dentro l'avventura collettiva. Il brano che abbiamo letto dice: come dar da mangiare a tutta questa gente? Il profeta dice: sono 100 persone, e i discepoli dicono a Gesù: erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, dicono gli altri evangelisti, no? Cioè, c'è questa idea che quando tu mangi metti in atto un atto di comunione, di socialità nel nostro universo. Tutto mangia, tutti mangiano. E il mangiare o il non mangiare degli uomini e tra gli uomini è una questione di organizzazione sociale, di politica, di riconoscimento dei diritti reciproci, di solidarietà, di politica planetaria, no? E anche in queste grandi questioni economiche e politiche è in gioco il disegno di Dio, che è l'accesso a un'umanità fraterna, l'unità del genere umano. L'amore della carità al prossimo si traduce radicalmente così. Quindi l'economia e la politica per un cristiano sono delle mediazioni complesse, molto complesse, della carità. Cioè, no, Non si possono separare questi livelli. Per dirla come dice Genesi in un testo di una profondità, il mangiare è al centro del nostro modo di comprenderci, di comprendere il nostro ruolo di uomini nel mondo, di comprendere la nostra vocazione. Mangiare e conoscere, per la Bibbia sono molto legati, no? Il cibo e il nostro modo di mangiare ci fanno conoscere il mondo e il posto che nel mondo ha l'uomo e i rapporti tra uomini e uomini. Dimmi come mangi, appunto per questo al mattino il Signore, quando si accendono le luci del mondo, vede come mangiamo, ha già capito tutto, hai capito? Come sta andando qui il mondo? Guarda come mangia, no? Se da una parte si sbudellano, dall'altra parte non hanno a mangiare, se stanno semplicemente vegliando giorno e notte per capire come possono essere più forti degli altri, rendere schiavi gli altri, dici, questi animali così intelligenti, per renderli miei figli c'è qualcosa da fare, c'è molto da fare lì giù. E quindi assumere il nostro compito di creatori, perché questa è la creazione, no? Credere nella creazione vuol dire che Dio affida all'uomo la creazione. Assumere il nostro compito di essere creatori vuol dire conoscere, imparare un certo modo di mangiare che permetta al mondo e all'uomo di vivere. E siccome mangiare, dicevo, è conoscere, e conoscere è unirsi carnalmente per la Bibbia, no? Adamo conobbe Eva. Per gli ebrei, appunto, conoscere è in qualche maniera unirsi, comunicare, fare la comunione, fare una sola carne. Conoscere è conoscere, nascere insieme, perché un certo modo di mangiare ci fa nascere insieme. Fa nascere insieme la terra e gli uomini con gli altri uomini. Non so, vi ho fatto precedere per tornare alla scena di Gesù che mette su questo prato verde tutta la folla a sedere perché ascolti la sua parola, no? Vi ho fatto queste premesse perché mi pare risulta abbastanza più comprensibile che cosa significhi la Pasqua di Gesù, il passaggio di Gesù tra noi, il Vangelo di Gesù. È la rivelazione di un certo modo di mangiare. Ed è la possibilità, in questo modo di mangiare, di conoscere il mistero che giace nel mangiare degli uomini e tra gli uomini. E mangiare come Gesù, stamattina siamo qui a fare ancora un esercizietto di mangiare con Gesù, come Gesù, no? Di fare la comunione con Lui. Beh, mangiare e conoscere Gesù è nascere insieme a Lui, è far comunione, è conoscere, è essere generati a una vita di figli di Dio. E per noi animali invece famelici, egoisti, è convertirsi. E risorgere una maniera nuova di mangiare, di cui l'Eucaristia è sacramento, no? E quindi si capisce perché l'Eucaristia è la memoria di come Gesù mangiava tra noi, ed è l'anticipazione di come sui verdi prati del paradiso, all'arco trionfale, dicevo all'inizio, mangeremo al banchetto di Dio. E l'Eucaristia ha questa dimensione di memoriale, di ricordo, e di anticipazione, no? Fino a che Lui ritorni, diremo, diciamo tutte le volte nella preghiera eucaristica. Però noi quando ascoltiamo queste cose siamo scettici, no? Per mangiare bisogna produrre, bisogna avere, cosa sono, cos'è un pezzo di pane, cos'è la manna, quella particola lì che vola, che poi devi andare a casa a mangiare il prosciutto se vuoi stare in piedi, no? Cosa sono 5 pani e 2 pesci? Per tanta gente. Eppure, no, cioè, Gesù allude a questa, a questa, come si dice, storia possibile, pazza per noi, che Dio intraprende tra noi. È la storia della grazia, appunto, il dono, la condivisione del poco rende possibile il molto. Tutti ne mangiarono a sazietà e si riempirono 12 canestri con gli avanzi. Cioè, quando si mangia così nasce la comunione, è un gesto di comunione che non ha confini, che non solo sfama tutti, ma coinvolge cielo e terra, capito? La comunione tra Dio e gli uomini, dove c'è fraternità, dove c'è carità e amore, lì c'è Dio. Cioè, se si mangia così, non solo ci uniamo tra noi, ma ci uniamo con Dio, Dio viene tra noi. E quindi attenti oggi, quando facciamo la comunione, il problema non è tanto la concentrazione psicologica, è chiaro che poi uno dispone tutto il suo corpo a questo gesto, ma è soprattutto la carità fraterna che rende vera la comunione. E l'effetto della comunione è la comunità, è la fraternità, è l'amore del prossimo. Dove c'è carità e amore, lì c'è Dio. Questo esprime l'unico pane che viene dal cielo, no? Allora si capisce perché quel pane e quei pesci, quel pane e quel pesce di quel giorno, siano diventati per i cristiani la figura di Cristo. Sapete, appunto, Cristo e l'Eucaristia veniva presentato con un cesto di pane col pesce, no? E il segno della moltiplicazione dei pani annuncia il grande banchetto, la grande condivisione di Dio con gli uomini che Gesù ha vissuto con noi nell'ultima cena e che Giovanni poi ha esplicitato in quel testamento bellissimo, no? Che siano una cosa sola con noi, come noi, non prego solo per loro. Tutta quella splendida preghiera di comunione, no? Che ha avuto il suo segno in quella cena con 12 disperati, impauriti e un traditore tra loro, della cena di Gesù la sera prima di morire, no? L'ultima cena nella quale Gesù darà la sua carne e il suo sangue come cibo dell'uomo. E tutto il discorso del capitolo sesto di Giovanni, che ci intratterrà tutta estate, ogni 3 anni tornano le 4-5 domeniche su Giovanni 6, sulla moltiplicazione dei pani, e poi tutta la discussione che avviene in chiesa a Cafarnao e l'abbandono di tutti, cioè la gente non crede a sta roba qui, no? E tutto il discorso sarà proprio sul fatto che Gesù dà la sua carne, il suo sangue come vita per l'uomo. Dice, cosa vuol dire mangiare la carne e il sangue di Gesù, no? E non capivano. Anche voi volete andarvene, dice Gesù. E comunque seguiremo in quest'estate questo discorso avventuroso di Gesù con i suoi cristiani. 2 piccole annotazioni per finire, ma che magari ci lasciano l'aria di questo discorso, che indicano il senso pasquale di questa scena. Se leggete poi il testo che avete lì, era vicina la Pasqua. Cioè l'Evangelista, nel scrivere sta roba, lo collega esplicitamente la moltiplicazione dei pani al senso della Pasqua. E ci sono 2 note, secondo me. La prima è che la scena non avviene, come negli altri evangelisti, in un luogo deserto. Gli altri evangelisti riportano la scena più alla traversata del deserto, dove mancava il cibo, mancava l'acqua, no? Si lamentavano, e Mosè diceva, come farò io a dar da mangiare a tutta sta gente? Ma invece qui in Giovanni avviene sul monte, dove c'era molta erba in quel luogo. Cioè siamo per anticipazione sui verdi pascoli del mondo della resurrezione. E l'altro accenno alla croce, questo monte su cui viene imbandito il banchetto, è la montagna della croce. Difatti Gesù rifiuta la tentazione di un messianismo del potere, del dominio. Si ritirò perché volevano farlo re, e si ritira solo sulla montagna, là dove, elevato da terra, nel dono totale di sé, attirerà tutti a sé. Quando io sarò alzato da terra, nel gesto totale di spogliazione, di dono di sé, unico pane, ricordo, attirerò tutti, perché io voglio che tutti mangino della grazia, perché tutti vivano, perché tutti partecipano al banchetto, attirerò tutti a me. Il Signore Gesù è principio della creazione nuova, in Lui ogni uomo si apre alla fiducia. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore.
Signore, abbiamo letto dal Libro dei Re che un individuo offrì all'uomo di Dio le primizie che erano destinate a te e che questi doni furono subito dati alla gente. Signore, fa che anche oggi ci sia nel mondo, in qualche forma, questa circolarità dei beni e che la Chiesa ne sia testimonianza coraggiosa e concreta. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, alla tua presenza sempre sentiamo parlare di unità, pace, speranza. Signore, fa che queste non siano solo parole, ma che diventino carne per ciascuno di noi. Un corpo che, per quanto fragile, per quanto debole, nei suoi limiti provi ad esprimere un amore vicendevole e disposto al perdono. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, sulle rive del mare di Galilea tu ti sei dimostrato veramente Signore. Hai scelto l'iniziativa di andare incontro al bisogno di mangiare. Hai fatto sedere la folla. Hai preso, benedetto, distribuito i pani e i pesci e hai fatto in modo che nulla andasse perduto. Tu ci hai dato l'esempio di ciò che dobbiamo fare. Aiutaci a non dimenticarlo mai. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu conosci le ansie dei nostri giorni. Fa che i cristiani si affianchino a tutti gli uomini di buona volontà nel cercare per i gravi problemi del nostro tempo soluzioni ispirate alla giustizia e alla fraternità. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.